lui stesso di notte metteva sotto le porte di questi calvinisti dei foglietti che preparava per farli ritornare alla fede ortodossa, diciamo così. Quindi c'era anche lì, poi è dovuto scappare, è andato ad Annecy, eccetera, 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 noi poi tutto il resto. Però volevo dire appunto tutte queste cose. Poi voglio ricordare un altro momento, poi ci sarà qualcuno che vuole fare delle domande. Anche noi abbiamo una bella raffigurazione di San Pietro Martire a Santa Croce, a Mondovì. Guarda caso, proprio a Santa Croce. C'è un nesso, a parte che doveva essere una delle chiese, una chiesa domenicana, d'accordo, lo sappiamo tutti, e la grandissima immagine iconografica della parete centrale è una immagine dalla forte allegoria antisemitica, e questo sappiamo tutti, ci rileghiamo anche a San Petronio a Bologna. No? Certo. San Petronio, professore, ci ha fatto vedere quel Maometto lì, è lì proprio a San Petronio a Bologna, e oltretutto per entrare a vedere mi hanno detto che bisogna passare i metal detector, e ci sono lì davanti proprio le forze del corpo, perché è uno dei punti che dall'Islam è stato definito uno tra quelli che devono saltare in aria, cioè che devono essere distrutti. Però noi abbiamo San Pietro Martire a Santa Croce, quindi c'è di nuovo un nesso, e mi pare anche a Piozzo.
Brichetto.
Ecco, e anche al Brichetto Amorozzo, cioè sono tutte zone, per esempio Piozzo. Piozzo era su di una via di pellegrinaggio.
E c'è un riferimento
ai certo, certo, certo. E il Brichetto, perché il Brichetto Amorozzo? Perché comunque Amorozzo è stato per questo periodo di tempo, credo, almeno di interpretare giusta la cosa, un luogo anche fortemente segnato da un punto di vista di aristocrazia, di aristocratici. Quindi ci sono anche tutti questi agganci. Io trovo che le lezioni del professor Piccat siano sempre molto stimolanti, perché ti buttano a pensare e a fare degli agganci con tante altre cose.
Sì, 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 è verissimo. Era nelle varie cose della testa di questo dell'eresia, le varie teste, una proprio era questa di essere ebreo, omosessuale, le varie categorie erano sette come le teste, quando all'inizio partiamo in questo incunabolo con il mostro dalle sette teste, se riusciamo a trovarlo, lo vediamo, eccolo lì. E ogni testa ha un suo particolare danno, diciamo, nel mondo, e uno senz'altro quello di essere ebreo, era e continua ad essere. Infatti anche quando partono nei comuni le disposizioni contro gli eretici, partono quelle contro gli ebrei, in fondo sono messe allo stesso piano e... Sì, sì, quello del cappello a punta è un altro... Forse addirittura nella prima immagine, adesso qua, che ho passato quando abbiamo cominciato il nostro percorso, nella prima, no, non ci sono quei capelli a punta, però è uno che, ecco, già in questo, vede, questa che riguarda Sant'Agostino, in realtà i personaggi...
Ce li hanno?
Sì,
ce li hanno,
hanno già quell'aspetto proprio... che viene poi iconograficamente contrassegna. Guardate la differenza fra Agostino, quelli del miracolo, i primi personaggi che invece...
Come anche in Santa Croce a Mondovì.
Esattamente.
Ecco anche qua.
Dire chi è che ha ucciso Gesù Cristo, gli ebrei e non i romani.
Sì, deve essere chiaro. Deve essere chiaro. Ecco perché, d'altronde, se lei pensa, come si fa a riconoscere, se c'è un tratto fisico, scuro, ma come si fa a riconoscere che uno è eretico nei nostri paesi? Come fai? C'è qualcuno che lo dice? C'è qualcuno che denuncia? Se, altrimenti come fai a riconoscerli? Come fai a far capire che quello è veramente eretico e quindi non deve far pietà come quel povero pungilupo che tutti andavano a pregare? Ci va qualcosa per far capire alla gente che non si deve andare lì, e per far capire che non si deve andare lì bisogna contrassegnarli, mettere un segno, quelli devono essere riconosciuti da tutti. Oppure, se non metti un segno, fai vedere qualcuno che sta facendo una cosa brutta, come uccidere un prete, uccidere, violentare qualcuno. In quel momento lì la gente si arrabbia e dice: se quelli sono gli eretici, noi dobbiamo partire contro. E quindi quello è il modo per fare propaganda, per quello che si sceglie un'immagine, altrimenti come far capire? Perché l'eresia è mentale. I primi documenti dicevano che questi poveri, che poi non erano così colti, non capivano nemmeno il latino, dovevano farsi spiegare tutto prima di partire a predicare. Ma perché partivano? Perché erano convinti delle cose che sentivano e loro dicevano: noi vogliamo predicare, la Chiesa diceva: no, non puoi predicare tu. C'è la Chiesa ufficiale che predica, tu non sai cosa predichi, quindi la religione naturale non può essere, noi abbiamo i libri, quindi toglievano questa possibilità. Ma i primi sono di una semplicità quasi incredibile, cioè vanno a dire delle cose che talmente semplici, che dice: dove c'è l'eresia? C'è, perché non sono loro a dirlo. E quindi anche questi aspetti comuni, questo Valdo che parte perché da mercante sceglie la vita povera, è un Francesco diverso, ma l'origine è un Francesco, lui vuole la povertà, lui vuole essere nudo davanti al Signore con i suoi limiti, lui vuole che la Chiesa non abbia nulla se non la preghiera dei fedeli. Cioè, ci sono veramente degli spiriti molto molto simili che poi però devono diversificarsi, per cui uno diventa San Francesco e sceglie e va a predicare al sultano, l'altro invece non ha strada perché poi c'è tutto un movimento ovviamente di... E così pure i confronti sarebbero tanti. Non credo anch'io che questo discorso sull'eresia porta, secondo me, a capire che il problema eretico sta nel libro, che vedete viene fatto bruciare, quello che Domenico dice: vai a, sulle cose scritte dobbiamo confrontarci, non sul resto, sui nostri dogmi, sulle nostre differenze di fede, non su altre cose. Ma metterlo nel disegno è difficile. Dante stesso, che in fondo aveva una sua idea molto precisa, funziona come testa, come cittadino, non come uomo di chiesa, per cui gli eretici sono persone per lui che hanno fatto delle cose, tra virgolette, politicamente non corrette, non secondo la sua morale, ma non secondo la religione, quello è un altro piano. Per lui eretico è che si mette fuori dal comune, inteso proprio come comune, fuori dal sistema, ecco, fuori dal sistema, quello diventa un eretico perché non risponde a certi norme etiche che Dante aveva ben preciso. Lui non lo mette sul piano, li condanna, ma non mette sul piano, anche se, torno a dire, quell'immagine di Maometto è estremamente forte, e anche capisco, e qui devo dire, bene o male, capisco, il traduttore ultimo arabo della Divina Commedia, che è un professore di Madrid che conosco, che parlando spiegava e diceva: allora, i problemi sono due. Facciamo conoscere la Divina Commedia, tagliamo quel canto. Oppure rinunciamo al canto e rinunciamo alla Divina Commedia. E lui, ma lo mette onestamente nelle introduzioni, ha detto: questa scelta in arabo della Divina Commedia non contiene tutti i canti originari, e toglie i riferimenti. Certo. D'altronde, se dobbiamo convivere in un mondo che va avanti e vogliamo far conoscere un autore come Dante, un testo come la Divina Commedia, che è pressoché unico, secondo me, onestamente, dobbiamo anche accettare di fare una scelta dei brani, e a quel punto D'altronde un giorno parlavo con degli studenti e dicevo, ma professore, l'esempio dell'inferno non leggiamo mica tutti i canti a scuola, quindi volendo anche per le nostre scuole facciamo delle censure, tanto di più oggi se vogliamo che questi testi vadano in paesi che non sono vicini a noi per tante cose, togliamo quel pezzo. E noi lo sappiamo, e come dicevano le guide a Firenze, noi so che qui l'anno scorso mi sono accorto quanta gente tra voi è molto attenta alle immagini, no? Mi dicevano, sa cosa facciamo? Allora, esaminiamo il tipo di pubblico prima di arrivare a quell'affresco lì. Esaminando il tipo di pubblico ci rendiamo conto. Se dobbiamo soffermarci, siccome l'inferno della Cappella Bolognini è esteso, uno potrebbe parlare delle ore, se c'è un tipo di pubblico si accenna a Maometto. Siccome non leggiamo tutte le scritte perché ci vorrebbero delle ore, non è un gioco forte. Se poi uno vuole saperne di più, si prende il libro e trova i riferimenti. Ma di fronte a un pubblico straniero, eterogeneo, dove ormai ci può essere tutto, la guida noi evitiamo il particolare e crediamo di non fare del male in questo modo. Poi se uno vuole se lo va a prendere. Molto meglio che non stare a dire, perché è difficile far capire agli studenti che sono di quella tradizione religiosa le cose. Io l'ultimo anno all'Università Trieste ho presentato come corso monografico proprio la leggenda di Maometto, un racconto medievale su Maometto, fatto da cristiani, ma l'ho fatto in abbinamento a una professoressa di arabo, perché erano talmente tante le storie grossolane su Maometto che a Trieste si creava con le persone che c'erano a sentire qualche... Allora abbiamo fatto una cosa insieme e io ho detto nella prima mio intervento, il testo che andiamo a leggere è un racconto medievale francese, una fantasia su Maometto che nel mondo francese del tempo era visto molto male, per cui si raccontano tante storie, e ho fatto vedere come le storie che raccontava su Maometto era figlio di un animale prima. Si dicevano anche di altri personaggi, quindi ho spostato il discorso, non facendo tutto il testo, ma l'accusa che facevano Maometto è fatta anche altri, e con lei di arabo che da parte sua spiegava che anche nel mondo arabo c'era tutto un movimento, per cui non si focalizzava l'aspetto più scabroso, quello più, che potremmo, offensivo, altrimenti non eravamo ancora in questi anni, torno a ben dirlo, però già in quegli anni c'erano molti studenti arabi che sono venuti a lezione, e se io avessi scelto un altro modo di presentarlo credo che comunque non avrebbero finito il corso, se non altro modo. Invece sono venuti all'esame, perché io sceglievo sempre le cose dicendo chiaro, perché non bisogna anche farci la storia. Nel Medioevo questo era un personaggio negativo, nel Medioevo, poi uno può pensare. Quindi raccontavano su di lui le cose che si raccontavano ai nemici. Allora, anche Carlo Magno aveva avuto delle relazioni improprie, allora vogliamo fare il confronto, la storia di Maometto dice questo, questa storia di Maometto dice questo, quella di Carlo Magno dice altro. La professoressa di arabo diceva, nelle storie di Maometto invece si racconta che... E poi ognuno dava l'esame secondo la propria idea, ma era un testo visto in chiave storica, perché torno a dire, nei tempi in cui siamo vanno dette le cose alle persone, l'informazione va passata a tutti, con dei filtri, ovviamente se uno sa che ha un pubblico di un certo tipo evita di fermarsi su, penso che farebbe bene evitare di...
Certo. Ed è un po' la stessa cosa che facciamo noi, quelli chi lo sa, chi fa il presidio a Santa questo. Croce, no? Perché abbiamo questa iconografia che certamente, e abbiamo sempre detto, prima di far entrare le persone, ricordiamo, dico, cercate di immaginarvi, ci trasportiamo nel 1400, questo. Quindi entriamo in un'altra dimensione storica, culturale, civile, eccetera. Volevo ancora riprendere una cosa che ha detto il professore prima. Noi qui abbiamo sempre in mostra, scusate, io faccio sempre riferimenti alla mostra, ma per attualizzare e per portare più avanti il discorso che ci ha fatto il professore, che va benissimo anche per il nostro argomento di quest'anno. Ricordiamo i riformati di Peveragno. Queste documentazioni sui riformati di Peveragno E mi piaceva, perché è stato detto da Marco, ha detto che c'è un momento in cui queste persone forse non sapevano nemmeno di essere degli eretici, perché non ne avevano cognizione. Ecco, i nostri tre, perlomeno,